Insomma, abbiamo scollinato, sono le 7.05, siete all'ascolto della Rete 2 diretta studio. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Con la corrispondenza di questa mattina ci spostiamo nel sud della Francia per il nostro tradizionale tuffo nei festival dell'estate. Ve lo anticipavo nel corso della prima ora e infatti ritroviamo Lou Lepori in diretta da Aix-en-Provence. Buongiorno Lou, ben trovato.
Buongiorno Enrico, buongiorno gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Nei prossimi giorni, Lu, tra l'altro ti sposterai per noi tra varie località del sud provenzale caratterizzate in questo inizio di estate da grandi iniziative culturali e festival, da Aix dove ti trovi e dove si tiene uno dei più grandi festival d'opera lirica al mondo. Tra l'altro ne parli anche nel Ridotto dell'Opera e poi Avignone, ovviamente, dove ha sede un altrettanto celebre festival di teatro, passando poi per Arles e le sue 40 mostre sotto il segno della fotografia e l'appuntamento mondiale più rilevante per quello che riguarda il linguaggio fotografico. E poi ci sono, sempre ad Arles, ci sono insomma sì i suoi rencontres photographiques che durano tutta l'estate. E infine Montpellier, dove il Musée Fabre presenta un'eccezionale retrospettiva consacrata al maestro del nero, il pittore informale Pierre Soulages, mostra inaugurata lo scorso 28 di giugno. Ma, insomma, Lu, partiamo da Aix-en-Provence, dove ti trovi e dove hai già potuto gustare tre delle grandi opere prodotte da un festival nato nel 1943. Che cosa propone questo festival in questa edizione 25?
Sì, sono arrivato direi mercoledì, appunto come hai detto ho visto tre opere, ho anche realizzato un'intervista, ne parlerò fra poco. È un festival, quello di Aix, nato sotto il segno di Mozart, ma che si è aperto poi negli anni 70 Verdi, Puccini, negli anni 80 al repertorio barocco e poi soprattutto con le direzioni di Lisner e Faucroule alla grande regia internazionale, per questo interessa anche molto a me. Qui hanno presentato regie memorabili, giganti come Peter Brook, Patrice Chéreau, Pina Bausch e più recentemente le star del teatro mondiale come Romeo Castellucci, il mitico Requiem mozartiano, Varlikovsky con un Trionfo del tempo e del disinganno a dir poco sublime, Cathy Mitchell con un'Alcina con due star, Jaruzelski e Petitbon, senza contare che a poco il festival si è fatto anche portavoce di novità mondiali, opere con giganti della musica contemporanea come Pascal Dussapin, Félix Bosnens, Peter Oetvös, per non dimenticare Innocence di Kaya Sarriao, nel 2021 spettacolo strepitoso a cavallo tra Stephen King e la musica spettrale, anche in questo caso c'ero anch'io, come si dice, ve ne avevo parlato in diretta. Tutto questo naturalmente ha un costo, 27 milioni di cui ogni anno, di cui 10 di fonti statali, tanto che due anni fa si era parlato di un possibile crollo del festival, che in pochi anni aveva accumulato un buco finanziario di 4 milioni, poi riassorbiti da un prestito ministeriale. I guai di questo festival, se così si può dire, che non a caso quest'anno presenta ben due produzioni in formato concertante e una riduzione per orchestra da camera, quindi sotto il segno del risparmio, non sono finiti qui, perché in maggio il direttore generale Pierre Audi è morto improvvisamente, lasciando la manifestazione orfana e in lutto al regista, al direttore e regista. Tra l'altro è stata dedicata una commossa cerimonia di apertura. Ciò non significa che il programma di quest'anno sia in sottotono, si segnalano in particolare alcune produzioni di grande ambizione, Don Giovanni diretto da Sam Rat, la ripresa a 125 anni dalla creazione parigina del capolavoro un po' dimenticato di Gustave Charpentier, Louise, con il grande soprano francese Elsa Dreisig, o ancora Billy Buddy Britten in versione cameristica, che ho visto ieri pomeriggio.
Tu hai potuto vedere già tre spettacoli, ce lo dicevi, di questo ricco programma di opera e regia contemporanea, e lo hai ben sottolineato, perché Aix-en-Provence è un festival che ha portato nella storia recente grandissimi registi. Brevemente, vuoi darci qualche impressione, Lu?
Allora, c'è questa Louise di Charpentier che ha fatto faville, devo dire, adorata dalla critica e dal pubblico, anche se un po' un polpettone di inizio Novecento, dovuta anche e soprattutto all'interpretazione eccezionale della soprano francese Elsa Dreisig, che è un'opera naturalistica che mette in scena gli amori contrariati della protagonista e del poeta bohemien Julien sullo sfondo della Butte di Montmartre, in mezzo a una folla di artigiani, sarte, venditori di patate e di piselli. Il libretto scritto scritto in prosa, ma in parte concepito da un poeta simbolista, è molto pittoresco. Però una couleur locale, come si dice in francese, da cui si è guardato bene il regista Christoph Loy, che ha invece ambientato l'azione in un ospedale psichiatrico, è diventato ormai un topos della regia contemporanea, pensate a Cherniakov, quasi qui in ricordo della stagione dell'isteria di Charcot alla Salpêtrière, per mettere in evidenza in fondo dei punti focali di quest'opera estremamente moderni. L'opera venne creata nel 1900, il febbraio del 1900 all'Opéra Comique di Parigi. Si parla di emancipazione femminile per la prima volta in un'opera lirica, la voglia conclamata di libertà, anche un po' di sesso, abbastanza sconcio per l'epoca e naturalmente questa partitura, che si scontra con le rigide strutture familiari, e la regia gioca proprio sull'ambiguità, osa sottolineare anche la natura incestuosa del rapporto padre-figlia. L'idea funziona, anche se la scena unica appesantisce un po' il discorso, soprattutto, l'ho detto, perché Elsa Dreising è meravigliosa, il focoso Adam Smith, l'amante, che abbiamo già visto l'anno scorso in uno svettante Pinkerton della Butterfly pucciniana, sono bravi, belli, anche bravissimi attori, attrici, il tutto raccolto nell'atmosfera lussureggiante dell'orchestre de l'Opéra de Lyon, diretta meravigliosamente dall'italiano Giacomo Sagripanti. Ecco, dopo questa prima ho potuto assistere anche altri due spettacoli di rilievo. Ieri sera il Don Giovanni, diretto dal grande Simon Rattle, Sir Simon Rattle, per la regia del britannico Robert Icke, stroncato dalla critica, fischiato alla prima, ma personalmente l'ho trovata una regia elegante, ambiziosa, un po' oscura magari, ma molto intelligente, con un baritono italiano altoatesino per la precisione, André Chouin, con un'imponente presenza vocale. E ieri sera, dopo lo spettacolo, l'ho intervistato, era ancora tutto coperto di falso sangue, subito dopo lo spettacolo del Camerino. È interessante intervistare un cantante coperto di sangue in qualche modo. E poi l'opera di cui tutti parlano quest'anno qui a Aix è una ricreazione di uno dei gioielli del repertorio inglese novecentesco, The Story of Billy Budd Sailor di Benjamin Britten, anno 1950, teatralmente una vera meraviglia, con dei cantanti attori sublimi, in particolare il giovanissimo americano Ian Rucker, che ha stregato, commosso il pubblico, tutta la critica ne parla benissimo. Devo dire, personalmente, musicalmente, per me era un po' incomprensibile. La musica di Britten è stata ridotta e trasformata per percussioni e tastiere, anche qui un po' spettrali, di Olivia Lyth. Non ho capito musicalmente l'operazione, questo però musicalmente, perché teatralmente mi unisco ai cori di approvazione per questo spettacolo.
Allora, queste le tue impressioni sulle nuove produzioni del Festival di Aix-en-Provence, ne parli anche nel Ridotto dell'Opera con Davide Fersini. Festival questo che è in corso ancora fino al prossimo 21 di luglio, e ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che le varie produzioni di questo importante festival vengono poi trasmesse da France Musique e da Arte. Ma da stasera ti sposti ad Avignone per l'altro grande festival dell'estate, dal quale spesso tu ci parli proprio in questi mini tour estivi che ci regali, festival consacrato al grande teatro europeo e mondiale, quest'anno con un focus del tutto particolare e attuale, perché la lingua ospite di questa 79esima edizione è l'arabo.
Beh, in effetti è difficile immaginare una scelta più attuale e magari anche un po' polemica, però niente affatto peregrina, devo dire, perché fin dalla prima edizione da lui diretta, il regista portoghese Tiago Rodriguez ha deciso di centrare le sue edizioni su una lingua ospite, appunto. Dopo lo spagnolo e l'inglese, era annunciata già da tempo questa presenza della grande tradizione e del teatro anche contemporaneo in lingua araba. E naturalmente non sono mancate le polemiche. Diciamo, l'anno scorso il festival cadeva in pieno tra i due turni delle elezioni legislative francese, e il direttore, che fa autore di un teatro al contempo poetico e estremamente politico, come avete potuto constatare recentemente anche a Lugano, era all'AC con la presentazione di Catarino, la bellezza dei matar fascistas. Ecco, aveva organizzato l'anno scorso una serata speciale nella corte d'onore del Palazzo dei Papi per ergere artisticamente quello che i tedeschi chiamano un Brandmauer contro l'ultradestra di Marine Le Pen. Quest'anno lo stesso Rodriguez ha pubblicato prima del festival, un manifesto accorato in sostegno del popolo di Gaza, che è stato ovviamente subito contestato, ma non bisogna dimenticare che qui il grido d'allarme dell'artista lusitano è soprattutto di tipo artistico. Non a caso ha deciso di aprire questa edizione con un adattamento che vedrò stasera delle Mille e Una Notte nella corte d'onore del Palazzo dei Papi, affidato alla grande coreografa capoverdiana Marlene Monteiro Freitas. Alcuni giorni fa, tra l'altro, vi consiglio di andarvelo ad ascoltare tra i podcast di France Culture, ha affidato alla voce di Leila Slimani, la scrittrice, un monologo radiofonico intitolato, con una citazione di Kafka, Assalto contro la frontiera, in cui l'autrice franco-marocchina indaga il suo rapporto mancato proprio con la lingua araba. Insomma, vedete, il festival, come al solito, vuol piuttosto far saltare le frontiere, gli steccati, rivendicarsi ovviamente pacifista e politico. Questo non toglie, naturalmente, che oltre a un nutrito drappello di ospiti di provenienza medio orientale come Samuel Hashash o Tamara Al-Saadi, il Festival di Avignone è anche, pur sempre, il grande festival, il punto di confluenza spesso con prime mondiali di alcuni dei grandi nomi del teatro attuale, dalla coreografa belga Anne-Thérèse de Kersmecker a Christophe Marthaler, di cui viene presentato il Vertice, creato al Piccolo Teatro di Milano, e AVD, di cui abbiamo parlato anche noi, da Thomas Ostermeier a Milo Rau, un altro svizzero, senza dimenticare la Comédie Française e il suo direttore Eric Ruff, che presenterà un mega classico del repertorio francese, il Soulier de Satin di Paul Claudel, a fine festival, in una rappresentazione che durerà 8 ore e che ricorda la leggendaria versione di Antoine Vitesse, sempre nella Corte d'Onore nel 1987. Insomma, Avignone ha una lunga storia, non a caso la Maison Jean Villard, dal nome del fondatore del festival, presenta una nuova grande esposizione dedicata alla storia di questo mitico festival, un festival giganteggiante sia per quanto concerne il programma prestigioso dell'IN, sia per il copioso, per non dire pletorico, Festival Off, che presenta 1683 spettacoli in 141 luoghi, spesso assai precari, devo dire, del suo borgo medievale.
Che numeri e che ore, 8 ore, lo vedrai lo spettacolo. Che
non
sì,
sarò più qui a, non sarò più a Avignone, non potrò seguirlo, purtroppo sarò già a darle.
Va bene, siamo in conclusione, Lu. Dunque, Aix-en-Provence per l'opera, Avignone ovviamente per il teatro, poi ti sposti ancora ad Arles per la fotografia e Montpellier per la retrospettiva Soulages, un bel programma.
Ma in effetti, ve ne parlerò la prossima settimana al mio ritorno da questo piccolo tour provenzale. Arles è sempre spettacolare, ha il vantaggio di durare tutta l'estate, quindi potete anche venire fino a settembre, sia per il festival e le sue 40 esposizioni, sia per il gigantesco centro d'arte della Fondazione Luma, della miliardaria elvetica Maya Hoffman, che presenta una nuova grande mostra sull'artista di Singapore Ho Tsu-Nien e il ritorno, dopo una celebre esposizione curata proprio ad Arles da Nan Goldin, di David Armstrong. La stessa mitica Nan Goldin presenta al festival, appunto a Arles, un suo nuovo diaporama dopo la ripresa di quest'anno a Berlino della sua celeberrima Ballad of Sexual Dependency. È veramente uno dei grandi avvenimenti del festival. Potrei farvi una lunga lista di mostre attesissime a Arles, da Yves Saint Laurent a Letizia Battaglia, dagli svizzeri Augustin Rebeté Giurassiano a Olivier Christina, all'americana Keisha Scarville, ma ve ne parlerò appunto la settimana prossima in Alphaville, dopo aver visitato tutta questa abbondanza, e vi parlerò anche appunto di questa mostra Pierre Soulages, di cui il Museo di Belle Arti di Montpellier possiede una serie spettacolare, esposta sempre in una sala vetrata dell'ultimo piano, di quadri, di questi suoi quadri neri, e la città quest'anno gli dedica a questo pittore che ha passato appunto a Montpellier la Seconda Guerra Mondiale, che deve molto a questa città, gli dedica una retrospettiva tra le più attese dell'estate provenzale. Allora vi do appuntamento, l'ho già detto, la settimana prossima.
No, ti ascolteremo, ti seguiremo, grazie Lu Lepori, in diretta da Aix-en-Provence per questa mattina. È solo l'inizio di un tour, un primo assaggio per questa abbondanza di esposizioni e spettacoli per l'estate provenzale. Ex Arles, Avignone, Montpellier. Intanto buona giornata, risentirci prestissimo, e anche buon riposo, magari vedi di
qui non si riposa
dopo
mai
dopo l'intervista con il cantante ricoperto di sangue scenografico, non so in quale condizioni tu sia, ma insomma buona giornata, a presto.
Buona giornata, a presto.
Radio Televisione Svizzera Rete 2.